Siamo al telefono con Susanna, la compagna che insomma abbiamo sentito anche l'altra volta, insomma è stata una lunga telefonata che ci ha raccontato tante cose, e come ci eravamo lasciate oggi siamo qui per parlare di questo credo incontro che c'è stato tra le varie assemblee territoriali che ci sono. Tu sei a Santiago, quindi credo che tu abbia visto questo. Io ti chiederei intanto di, se ti va, di raccontarci un po' come sono nate, perché appunto noi ne abbiamo parlato sempre, ma abbiamo un po' nella foga di quello che succedeva in questi tanti lunghi giorni di rivolta. Se ti va di raccontarci un po' appunto il loro percorso fino ad arrivare a questo importante momento, cioè quello credo di mettere insieme le richieste che sono uscite dalle varie assemblee territoriali.
Sì, le assemblee territoriali autoconvocate nascono a ridosso del 18 di ottobre, cioè è una delle forme in cui si esprime questa rivolta dall'inizio, non era una cosa prevista, è successa in maniera piuttosto spontanea nei distinti quartieri qua a Santiago e nelle distinte città del paese, in forma del tutto autogestita, autoconvocata. E a un certo punto le assemblee territoriali si sono rese conto che erano tante, che avevano la necessità di coordinarsi. Non è da adesso che si stanno coordinando, è una cosa che si è data progressivamente. Le assemblee non hanno lo scopo solo rivendicativo, non è la maniera in cui si formano e si autogestiscono. Sono assemblee che si autodefiniscono sovrane e autonome a seconda dei territori, a seconda degli spazi che occupano. Le varie città hanno delle caratteristiche anche molto diverse una dall'altra, però stanno puntando tutte a un altro modello di società, un altro modo di organizzarsi da parte del popolo e per il popolo. Questo è un po' lo slogan che tutte le assemblee condividono, nonostante appunto le varie differenze delle forme organizzative, che sono le più creative, se vogliamo.
Immagino, ne abbiamo vista tanta di creatività.
Sì, questa coordinadora di assemblees territoriales, che così nel suo acronimo è CAT, e il simbolo è un gatto, nera con il fazzoletto rosso tipo Matapaco, però in versione gatto.
Ecco, la CAT,
sì, no, certo, anche lì la creatività non manca. No, la CAT, dicevo, si è riunita il 18 di ottobre, la settimana scorsa, per la prima volta. È stato un po' anche il momento inaugurale. Il 18 di ottobre, tra l'altro, perdon, il 18 di gennaio, che era tra l'altro la data che marca i 3 mesi già della protesta, e è stata fatta dentro all'università qua di Santiago, aspettavano una cosa come 500 persone, ne sono arrivate più del doppio. Erano rappresentate 164 assemblee della zona della Santiago metropolitana, la zona limitrofe e anche di altre parti del paese, e sono venute alcune rappresentanze di assemblee di cileni e cilene autoconvocate che stanno fuori. Questa è un'altra realtà che esiste, che è quella delle assemblee che si sono formate di tutti i cileni che vivono all'estero, che hanno sentito a loro volta la necessità di riunirsi e dare il loro contributo alla rivolta pur non vivendo nel paese. E quindi è stato un incontro che gli organizzatori, le persone che hanno messo così un po' più di energie nel far funzionare questo grande macchinario di una giornata intera, quello che dicevano, che hanno continuato a ripetere fino alla fine, che non era un incontro che cercava di tirar fuori un comunicato, una lista di rivendicazioni o una strategia scritta in un formato tipo partito politico che si organizza. Non è questo lo spirito con cui si muove la CAT, era più che altro un momento per guardarsi negli occhi, per sedersi a discutere, per potersi cominciare a incontrare e a costruire, a tessere questo altro modo di costruire la società che stanno cominciando a intessere già nel concreto nei vari territori. C'è da dire che era super organizzata, c'è stato un momento plenario iniziale in cui si è spiegato un po' come funzionava il percorso, e da lì sono state divise le persone nelle distinte aule, e dentro delle aule c'era un meccanismo fondato su quattro tematiche, e al finale si discuteva in gruppi molto piccoli per dare la possibilità appunto che si formi un'istanza di dialogo e realmente assemblearia. I gruppi di discussione erano molto piccoli, rotativi, e al termine dei quali si chiedeva di mettere su un gran cartellone i risultati del dibattito, e questi risultati poi venivano riportati a livello superiore, diciamo, all'istanza di coordinamento, per cui tutto un grande macchinario per far funzionare un momento in cui discutere le tematiche fondamentali che sono sul piatto in questo momento, quindi il processo costituente, la violazione dei diritti umani, il potere territoriale, che è la colonna portante, il pilastro della CAT, e l'agenda sociale, quindi le rivendicazioni. Questi erano, diciamo, i quattro assi del dibattito per come si è dato.
Insomma, dei temi di un certo spessore, direi.
È ambiziosa. La coordinadora non riconosce questo governo, chiede la rinuncia di Piñera, sta legittimando l'intera classe politica, per cui sicuramente è ambizioso il progetto che ha in mente. Stanno cercando di costruire potere autonomo, territoriale, sovrano, a partire dalla sovranità alimentare fino a un modello di educazione e salute che possa gestirsi dal basso, a partire dai territori stessi, per cui sì, sicuramente lo sguardo va lontano. I progetti sono ben ambiziosi. Sul processo costituente in particolare, che è un po' la patata bollente di questo momento, da qui fino ad aprile, quando ci sarà il plebiscito, le posizioni dentro della coordinadora e dentro delle stesse assemblee sono molto varie. Io sto frequentando l'assemblea del barrio di Yungay, che è la zona dove sto vivendo dentro Santiago, che è una delle prime assemblee che si è formata e una delle più organizzate a livello appunto di gestione interna, e sia dentro l'assemblea sia dentro la coordinadora quello che si rispecchia è che c'è una varietà di posizioni molto ampia sul come fare, no? Sul come affrontare questo momento della convenzione costituente, così l'ha chiamata il governo, però c'è un accordo comune, un consenso comune di tutte le persone che ho intervistato durante il momento della coordinadora, che è che questo modo di aprire un processo istituzionale per una nuova costituzione è una farsa. Tutti quanti sanno che la maniera in cui è stato costruito il meccanismo istituzionale per cambiare la Costituzione è una menzogna, per come è fatto, per i meccanismi che comporta, non è stato concepito per essere realmente un plebiscito popolare, per essere realmente una maniera di trasformare attraverso la Costituzione, no? Che è solo uno dei passaggi di questo processo costituente, che in realtà ha un significato molto più ampio. Però appunto ci sono delle caratteristiche specifiche del modo in cui è stato concepito che fanno sì che potrebbe essere un grandissimo inganno, e quindi da lì partono poi le varie ipotesi e le varie differenze sul come affrontare quel momento e come impadronirsi, no? Del potere popolare che corrisponde in un processo costituente reale, perché possa essere realmente una risposta a questa rivolta che nasce per un modello di vita radicalmente diverso, per un paese con giustizia sociale. Per uno degli slogan principali è hasta que la dignidad sea da costumbre, cioè fino a quando la dignità sia una cosa a cui ci siamo abituati, fino a quel momento andremo avanti con la lotta. E l'altro slogan che gira, che è anche abbastanza rappresentativo, è: il mio liberalismo nasce e muore in Cile. Quindi c'è una chiarezza nella necessità di mettere fine al modello che ha governato questo paese negli ultimi 30 anni.
Sì, insomma, mi sembra che comunque questa rivolta il popolo abbia dimostrato esattamente una capacità quasi di prevedersi e di seguirsi nell'organizzazione, no? Quindi di scendere in piazza e poi trovare e correre subito con un'organizzazione logistica. Se è vero che casomai questo appunto il passaggio che stanno facendo richiede un'organizzazione diversa, nel senso che è il passaggio importante, direi tutto maiuscolo, no? In cui, come dicevi te, appunto bisogna stare attente, molte trappole, bisogna insomma farlo con la stessa concretezza con cui è stato fatto tutto fino adesso. Però indubbiamente ci siamo abituati a vedere un movimento che ha portato sempre un'organizzazione logistica, cioè è stato, è vero, un risveglio, ma anche con un'unità molto nuova. Ne ho parlato spesso con Marcello nelle telefonate che abbiamo fatto i primi periodi, in cui appunto ci dilungavamo appunto a raccontare quanto questo svegliarsi, anche uno svegliarsi di comunicazione tra il popolo, no? Una cosa così lontana che, insomma, se penso alle nostre modalità sociali, è qualcosa che veramente fa parte di un risveglio, no?
Sì. Sì, questa è un'altra cosa che gli stessi cileni e cilene riconoscono. Il ritorno a stabilire legami sociali, il ritorno a guardarsi in faccia e tra vicini di casa che condividono lo stesso quartiere, e cominciare a auto-organizzarsi e a fare delle cose insieme di nuovo, in una società che è stata iper individualizzata, atomizzata, super competitiva, con un modello che è un po' una spada di Damocle sulla testa per chi ci vive e cerca di sopravviverci, no? È un paese che ti obbliga a indebitarti, è un paese che ti mette addosso appunto un peso sì, sì. Da quando comincia. E invece no, il risveglio ha consentito sì di tornare a costruire legami in maniera orizzontale, di cominciare a progettare in un altro modo. È un entusiasmo che si vede, addirittura emotivo, nella coordinadora, nella CAT, anche si respirava questa energia. È un tornare a incontrarsi tra persone, no? con se stessi e con gli altri, è una cosa che incide su tutti i livelli, sia
esatto, anche formativo, di informazione,
che ti racconta. Esatto. Chiaro, con le lacrime agli occhi ti dice: io sono molto emozionata di stare qui, perché io sento che ho un posto dentro questa rivolta, ho trovato risposte appunto a un modo di vivere che non stava funzionando, sia l'altro estremo, che invece è la parte più organizzata, che ovviamente non si sta organizzando da oggi, ma che trova il terreno fertile per piegare così, a un livello molto più ampio, la possibilità di trasformare questo paese così dalle forme di quartiere fino ai livelli più alti, sì, delle istituzionalità.
Senti,
e
quindi,
su questo c'è da dire che sempre i ragazzi delle scuole secondarie sono la punta di lancia, loro sono un poco l'esempio a cui guardare, anche dal punto di vista organizzativo, anche dal punto di vista della logistica, della capacità di comunicare.
Senti, io appunto ti torno a chiedere, rispetto appunto a questo incontro, quindi quale sarà il prossimo passaggio da questo punto di vista appunto?
Allora, una delle conclusioni che è uscita da questo grande incontro è stata la necessità condivisa un po' da tutti quanti di darsi un appuntamento entro l'anno per fare una chiamata nazionale, diciamo complessiva, più massiva di questa. Questo era un po' l'inizio, no, insomma, la riunione inaugurale in cui cominciare a discutere i temi. Le conclusioni così per assi tematici non sono ancora pubbliche, però le stanno rielaborando e circoleranno tra le assemblee, e saranno materiale da cui partire per, no, costruire le prossime tappe. Però in parallelo a questa parte più di contenuto, che permette di appunto avanzare nel coordinamento, c'è dall'altro lato la necessità di tornare a incontrarsi, sapendo che appunto il percorso a ostacoli ha una prima battuta d'arresto al 26 di aprile, che è quando si vota il plebiscito, e un secondo momento, diciamo, a medio termine,
sì,
che è ottobre, che è il momento in cui teoricamente si va a conformare questo nucleo di persone che vanno a costruire la nuova Costituzione. Non è un'assemblea, questa è stata un'altra delle rivendicazioni, non sarà un'assemblea costituente per le caratteristiche che ha adesso il criterio di elezione delle persone che vanno a conformare il consiglio che va a costruire la nuova Costituzione, per cui questa è una delle battaglie che si dà da qui a ottobre, di appropriarsi del processo costituente per fare in modo che sia realmente espressione della voce, per esempio delle assemblee. Una delle cose che usciva era tutto il potere alle assemblee, cioè, questi sono i nuclei che si sono formati spontaneamente e che devono avere voce in capitolo perché sono rappresentativi di quello che si muove sul territorio. Una assemblea costituente, un processo costituente che non raccoglie le voci della CAT, non è rappresentativo. Quindi un po' la scommessa è riuscire a trasformare o a obbligare la istituzionalità a raccogliere creare uno spazio di partecipazione reale delle assemblee dentro il processo costituente. Parlo sempre un po' male, però spero che si capisca.
No, ma io capisco che due lingue o tre lingue insieme non sono semplici da gestire. Sì, ecco, io so che tu sei lì da tanto tempo. Sì. Ma non ti preoccupare, poi con lo spagnolo, bene o male, ci si trova. Quindi, insomma, appunto, le assemblee autoconvocate, dicevo, andranno avanti, accompagneranno, insomma, questo lavoro, no? Che ci sarà da fare. E così, per perderci un po', anche per capire le assemblee territoriali, che dinamiche di incontri hanno, se ce lo vuoi raccontare un po', se ne hanno diverse, ognuno ha un po' le sue dinamiche.
Sì, non c'è un modello che si ripete in maniera organica o sistematica, però ciascuna assemblea sa più o meno quali sono le necessità del suo territorio e prova a inserirsi, a rispondere a partire da quelle. Il primo mese io credo che le assemblee si riunivano praticamente tutti i giorni. È stata una cosa coinvolgente, molto coinvolgente per le persone, e pian pianino sta trovando una sua regolarità, per cui per esempio nel quartiere dove sto io si trovano adesso due volte alla settimana. La piazza è il luogo centrale in cui si muove tutto, quindi è fondamentale un luogo pubblico che possa ospitare le persone quando si riuniscono, si utilizza lo spazio pubblico per riunirsi e per raccogliere le diverse istanze. Si fanno attività di tutti i tipi, da appunto la colletta per comprare cibo in grandi quantità a minor costo, fino al corso di musica che è necessario per così coinvolgere le persone. Sempre c'è un gruppo che si occupa della comunicazione, sempre c'è un gruppo che si occupa della logistica. Nascono cineforum, nascono le attività culturali più diverse, più disparate, a seconda di chi arriva, propone, decide, si mette in gioco e lo fa. Però appunto c'è un po' di tutto dentro il modo in cui si costruisce questo potere territoriale, questo poter popolare dal basso dentro i territori. Non è soltanto riunirsi per stare in assemblea pensando a quali sono le rivendicazioni da rivolgere allo Stato, c'è proprio il gusto di organizzarsi da e per le persone che vivono nei quartieri.
Bene, guarda, insomma, ecco, questo anche per far rendere conto di qual è, appunto, perché spesso ci perdiamo nei termini, quindi a nominare questa assemblea, ma secondo me narrare anche cosa significa, che cosa sono nella loro quotidianità, nella loro organizzazione, no? Che cos'è un'assemblea autoconvocata territoriale, credo che è importante, no? È un impegno, come dicevo, c'è un'organizzazione dietro a questa lotta, una spontaneità, ma anche una logistica, un rispetto comune, un'orizzontalità. Che non possiamo fare a meno di rimarcare tutte le volte che ne parliamo, che sia nel momento della rivolta o che sia appunto nel momento invece della condivisione invece dei desideri, delle necessità, delle richieste. Insomma, vediamo che c'è questa cosa, credo, sempre importante da sottolineare, su cui dovremmo un po' forse anche riflettere, e che fa parte appunto della bellezza, credo, di questa esplosione che c'è stata, e che appunto, sì, infatti il 18 gennaio arrivava a tre mesi, che non so se ci rendiamo conto di che significa, tre mesi in cui sicuramente io credo si possa dire che, se è vero che le piazze si sono evolute in un certo modo, comunque a livello di consenso c'è, comunque lo vediamo, no? Continuamente girano centinaia di video in cui c'è un popolo che si aiuta nei momenti di piazza, così, o anche nei momenti di quotidianità, quando la repressione si manifesta in momenti così d'amblè, in momenti di socialità comune, come abbiamo visto, no? La repressione non è solo quella delle piazze, si vive anche un clima di oppressione abbastanza nella quotidianità, che vediamo continua, insomma.
Sì, sì, certo, a parte di raccolta di materiali che servono per sostenere la rivolta, fa parte delle attività delle assemblee, sì, c'è una parte di logistica che è necessaria anche per sostenere tutta la violenza che arriva dallo Stato, no? Per cui la parte creativa, che è la parte che forse ho descritto di più, però poi anche appunto una parte di sostegno delle difficoltà che crea stare mobilitati per tre mesi. E in tutto questo ci sono sempre al lato le assemblee femministe in tutti i territori, per cui no, è complesso, certo. Stratificato, sì, ed è fatto di sì, poi ciascuno contribuisce, no? Secondo le sue disponibilità, competenze, capacità, desideri, per cui anche lì c'è un'energia particolare che è data dal fatto che ciascuno sta lì con completa volontà di stare.
Va bene, io ti ringrazio ancora tantissimo per questo racconto. Tra l'altro so che tu stai facendo tantissimi lavori, io se posso dirlo, non so se adesso faremo questa iniziativa alla sala da tè del Porto Fluviale sul Cile, appunto, io ancora adesso la stavo per presentare, ci piacerebbe mandare un po' un lavoro che ne posso parlare, sì. Questo, insomma, hai fatto un video, insomma girano, sì, molte cose, è bello che avere insomma persone come te che ci danno queste possibilità di narrare in tanti modi, anche di vedere, perché appunto come è stato anche da lì denunciato, l'informazione mainstream sicuramente è molto carente, e quando c'è non è esattamente condivisibile, quindi credo che anche questo sia un lavoro molto importante. Quindi non so se tu vuoi aggiungere qualcosa.
È un lavoro di traduzione, sì, esatto, più altro quello che sto facendo io, per cui sì, sì, esatto, sì, certo. E, vabbè, il video era dentro al contesto di quello che parlavamo la settimana scorsa, sì, quindi esatto, la coordinatora del 18 di ottobre, che ha chiamato a una settimana di mobilitazione nazionale e internazionale, quindi dentro la città di Santiago si sono mosse alcune cose, ci sono stati un paio di presidi, momenti di visibilità pubblica, no? Di che cosa significa il sistema carcerario qui in Cile, quali sono i suoi meccanismi, però c'è da dire che c'è stata moltissima risposta internazionale, moltissima solidarietà da diverse parti di tutto il pianeta, e questa è una cosa che ha così una risposta più forte di quello che probabilmente erano le aspettative della coordinatora stessa. In questo momento stanno pensando di riunire tutti i video, i flyer, i volantini, le foto che sono arrivate dai quattro angoli del pianeta, riunirle e farle arrivare alle persone che stanno in carcere. Questi sono messaggi super importanti per chi sta dietro le sbarre e riceve animo e forza a partire da questi messaggi di solidarietà, per cui è super importante quello che si può fare anche fuori dal Cile.
Sì, esatto, sono molto d'accordo su questo. Allora, io ti abbraccio, noi ci risentiremo presto, comunque ci ricordineremo per tante cose. Io ti mando un saluto, cuidate, e grazie ancora, salutaci tutti, abbracciaci la rivolta.
Un abbraccio a te, a presto.
A presto, ciao.